Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. La parte alla mia destra. Il Signore sostiene quelli che vacillano e rialza chiunque è caduto. Gli occhi di tutti sono rivolti a te in attesa e tu provvedi loro il cibo a suo tempo. Tu apri la tua mano e sazi la fame di ogni vivente.
Giusto è il Signore in tutte le sue vie, santo in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a quanti lo invocano, a quanti lo cercano con cuore sincero. Appaga il desiderio di quelli che lo temono, ascolta il loro grido e li salva. Il Signore protegge quelli che lo temono, ascolta il loro grido e li salva. Il Signore protegge quanti lo amano, ma disperde tutti gli empi.
Tutti insieme. Canti la mia bocca la lode del Signore, e ogni vivente benedica il suo nome santo in eterno e per sempre. Grazie Don Franco, ci affidiamo a te. Questa sera poi concluderemo non dando spazio, o quantomeno dando spazio soltanto a uno o due interventi, perché poi vi darò qualche indicazione preziosa anche per quello che vorremmo programmare per l'anno prossimo. Don Franco, ti ascoltiamo, grazie.
Bene. Buona serata a tutti e a tutte. Abbiamo visto l'esperienza spirituale di Pietro, partendo dagli Atti degli Apostoli, ma anche dai Vangeli. Stasera concludiamo questa prima tappa del nostro corso negli Atti degli Apostoli, focalizzando la nostra attenzione su Paolo, in modo particolare sulla sua vocazione. Prenderei le mosse da una citazione presa dalla Lettera di Ogneto, che è un piccolo gioiello della letteratura dei padri della Chiesa. Siamo agli inizi del secondo secolo. Dice così: nessun uomo ha mai visto Dio, né lo ha fatto conoscere, ma egli stesso si è rivelato, e si è rivelato nella fede, alla quale soltanto è concesso di vedere Dio. Ebbene, stasera vogliamo riflettere sulla storia della vocazione apostolica di un uomo, Paolo di Tarso, un uomo di fede, appunto, che ha avuto però questa grande grazia di percepire, di vedere il Signore risorto. Però per intuire che cosa sia avvenuto quel giorno a Paolo sulla via di Damasco, dobbiamo, secondo me, fare un passo indietro negli Atti degli Apostoli e osservare il martirio di Stefano, raccontato da Luca in Atti 7. Il mio punto di partenza è la constatazione proprio esegetica che Stefano muore come Gesù. Se mettete a confronto il brano di Atti 7 da una parte, la lapidazione di Stefano, e dall'altra parte la pagina di Luca 23, la morte in croce di Cristo, vedrete come un'immagine a specchio in Stefano. Anzi, le corrispondenze tra i due racconti iniziano prima, iniziano nel momento in cui scatta la condanna a morte di Stefano. Perché? Perché Stefano dichiara di fronte ai suoi avversari di contemplare il Figlio dell'uomo, il Signore Gesù, alla destra di Dio, proprio come aveva previsto Gesù davanti ai sinedriti. Da quel momento aveva promesso Gesù: da quel momento starà il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza di Dio. Stefano ha questa visione e scatta la condanna a morte. Scatta la reazione dei giudei che lo prendono e lo lapidano fuori dalla città di Gerusalemme. Proprio come Gesù. Sapete che il Calvario è fuori dalle mura di Gerusalemme. Davanti alla morte anche Stefano prega, affida la sua vita in quel momento nelle mani del Signore Gesù, come Gesù in croce aveva affidato il suo spirito nelle mani del Padre. Anche Stefano perdona i suoi avversari che lo stanno lapidando, proprio come Gesù i suoi crocifissori. Insomma, non può essere casuale tutto questo. C'è una lezione, una intuizione profonda che Luca ha recepito dai due avvenimenti e che poi ha configurato, ha plasmato dal punto di vista narrativo. E mi sembra che la intuizione di Luca sia questa, che appunto motiva tutte queste somiglianze che lui ha notato. Luca ci fa intuire che il fine dell'esistenza cristiana è diventare come Gesù, nel senso che i modi di fare, i modi di dire, il modo di amare del discepolo piano piano diventa simile ai modi di fare, ai modi di dire, al modo di amare del maestro. E del resto è questo il grande sogno di Dio, il grande desiderio di Dio su ciascuno di noi, che ogni persona sia conforme al figlio suo, a Gesù. Assomiglia a Gesù, viva come Gesù. A questo Paolo arriverà dopo, nel suo capolavoro, la lettera ai Romani, laddove scriverà: quelli che Dio da sempre ha conosciuto, li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del figlio suo, perché il figlio, Gesù, sia il primogenito tra molti fratelli. Cosa si intende per conforme? Qual è la forma di Cristo? Potremmo dire: qual è lo stile di vita di Gesù di Nazaret? È quella del figlio, cioè colui che riconosce con riconoscenza di aver ricevuto e di continuare a ricevere tutto dal Padre, tutto quello che ha, a partire dalla gente che lo segue, a partire dai discepoli che ha scelto, tutto quello che dice sono le parole del Padre mio, quello che fa sono le opere che il Padre mi ha dato da portare a termine. Insomma, tutto è dono del Padre per Gesù, e da qui sgorga il suo stile di vita. Per gratitudine rispetto al Padre che tutto gli dona, persino il suo essere, per questo noi diciamo che è il Figlio di Dio, Gesù vive facendo sempre la volontà del Padre suo. E proprio perché la volontà del Padre suo è: va figlio mio, salvameli tutti, Gesù diventa solidale con noi, con ogni persona che incontrava per le vie di questo mondo. Ecco, così ha vissuto Gesù. Luca, ma tutti gli autori del Nuovo Testamento ci dicono: guardate che Gesù è l'uomo autentico, la persona autentica. Dunque, vuoi essere persona autentica? Conformati a Gesù. Comportati come lui, vivi in memoria di lui, e ritrovate un'idea che abbiamo visto nell'esperienza stessa di Simon Pietro, partendo da quello che Gesù ha detto nell'ultima cena: fate questo in memoria di me, che non significa continuate a ripetere messe, ma venite a messa, certo, per attingere quell'amore che vi consente di diventare memorie viventi di me. Però occorre fare una puntualizzazione su questo concetto che piano piano stiamo sgrossando, partendo dagli Atti degli Apostoli, cioè chi è il cristiano? Il cristiano è una memoria viva di Gesù, del suo maestro. E se continuiamo quel confronto tra la morte di Stefano e la morte di Gesù, vediamo che certo Stefano è morto come Gesù, ma non in maniera precisamente identica. Basta pensare al fatto che Stefano muore lapidato e Gesù crocifisso. E allora, in termini più generali, possiamo dire: ogni cristiano è chiamato a diventare memoria vivente di Gesù, però attenti, non una fotocopia di Gesù. Non c'è identità tra ciascuno di noi e Gesù. Guai se ci sentissimo dei piccoli Gesù Cristo. Siamo chiamati a diventare memorie viventi di lui, nel senso di memorie originali di lui, però memorie creative di lui. Perché? E perché 2000 anni di storia non sono passati invano. Non si può pretendere di vivere esattamente come Gesù in un contesto che è totalmente diverso dal suo. Non è possibile farlo. Ad esempio, Senza dubbio, noi cristiani siamo invitati a vivere, secondo il Vangelo, la povertà di Gesù, l'essenzialità di Gesù. Però se un bravo padre, marito, cristiano, dicesse: stamattina ho aperto a caso il Vangelo e ho trovato quell'invito di Gesù al giovane ricco, va, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri, vieni e seguimi, ho deciso di fare precisamente così, secondo me sarebbe incosciente. Ma allora dobbiamo lasciar perdere la povertà di Gesù, questo valore, l'essenzialità? No, bisognerà far discernimento personale, discernimento a livello di famiglia, per non attaccare il nostro cuore ai beni materiali, che pure dobbiamo usare per vivere. Sapendo però che personalmente, come famiglia, dobbiamo tendere all'unico vero bene, che è Dio stesso. E tutto il resto ci serve per arrivare lì con i nostri cari. Quindi non è possibile essere fotocopie di Gesù, ma direi di più, non ci è chiesto questo. Ciascuno di noi ha la sua originalità e questa originalità personale è preziosa agli occhi di Gesù Cristo. Non va ignorata all'interno delle nostre comunità cristiane. Anzi, Gesù si serve di questa nostra originalità per lasciar trasparire nell'oggi qualcosa di importante del suo mistero, che è salvezza. Immaginate il mistero di Cristo come un diamante dalle tante sfaccettature. Bene, ciascuno di noi con le sue doti, ma anche con i suoi limiti, perché no? Deve cercare di far risplendere una sfaccettatura di questo diamante. Non può pretendere di far risplendere il tutto del mistero di Cristo. Certo è che quando un cristiano, piano piano, trasforma la sua vita in memoria vivente di Gesù, però memoria creativa, originale di Gesù, finisce per testimoniarlo. È quello che capita quel giorno tra Stefano Morente e Saulo, Paolo. Non è casuale allora che Luca attesti in diversi punti degli Atti degli Apostoli che alla lapidazione di Stefano c'era un giovane ai piedi del quale avevano appoggiato i mantelli coloro che stavano lapidando Stefano. Dopo qualche tempo, anche quel giovane, Saulo, vide Cristo risorto. Anche lui si è lasciato affascinare da Cristo, si è lasciato trasformare dallo Spirito di Cristo in memoria originale di lui e ha diffuso il Vangelo all'interno del suo contesto. Ha percorso l'impero per testimoniare il Vangelo. È arrivato al centro dell'impero, è arrivato a Roma, e anche lì Paolo, come Stefano, come Gesù, ha dato la vita, anche se Luca non ne parla, perché vi dicevo, a Luca interessa che la parola di Dio arrivi a Roma. Chi la porta è secondario. Però un'antichissima tradizione della Chiesa dice che Paolo è stato martirizzato a Roma sotto le persecuzioni di Nerone, 64-68, molto probabilmente verso la fine, 67-68, quindi è morto in modo simile a Gesù per annunciare che Dio è un Abba, papà, sempre soltanto buono, come diceva Gesù con la sua vita, ma è morto Paolo in maniera diversa alla fine di Gesù, nella sua maniera originale. Stefano è morto lapidato, Cristo crocifisso, Paolo decapitato. Però quel giorno, vedendo Stefano morire in quel modo, il giovane Saulo, Paolo, ha intravisto già qualcosa del mistero di Cristo, qualcosa che segnerà per sempre la sua coscienza. Tant'è vero che, come vedremo fra un attimo, quando verrà arrestato a Gerusalemme, dichiarerà davanti a tutti di aver parlato nella preghiera con il Signore e aver ricordato proprio quell'evento, quel fatto, la lapidazione. Signore, quando si versava il sangue di Stefano, prega Paolo, Stefano, tuo testimone, anch'io ero presente e approvavo e custodivo i vestiti di quelli che lo uccidevano. È un po' sempre così. Chi imita Gesù poi lo lascia trasparire nei suoi rapporti personali di tutti i giorni. E chi vede un'immagine riflessa sullo specchio subito si volta verso la persona stessa, verso l'originale. Per cui Stefano, morto in memoria di Cristo, è come proprio aveva detto Gesù nell'ultima cena, nel Vangelo di Giovanni, è come quel chicco di grano caduto in terra, sepolto dai sassi dei suoi lapidatori, che ben presto ha portato frutto. E il primo frutto è precisamente Paolo. Ma allora ci chiediamo, come è germinato quel seme nella vita di Paolo? Che cosa è capitato, insomma, a Paolo sulla via di Damasco? Ora, questi testi già li conoscete, non sto lì a leggerveli, li ho riportati nelle dispense che avete, in modo tale da continuare il cammino anche da soli. Vado al succo, questa sera. Abbiamo due tipi di testimonianze su quell'avvenimento sulla via di Damasco. La testimonianza di Luca negli Atti degli Apostoli e poi anche dei cenni in Paolo, nelle lettere di Paolo. In Luca questo fatto è raccontato per tre volte, Atti 9, Atti 22, Atti 26. Uno direbbe strano, no, perché Luca non è interessato a fare una agiografia di Paolo, una biografia di un santo, no, mette in luce che questo fatto della vita di Paolo ha segnato la vita della Chiesa nelle sue origini. E allora andiamo al nocciolo di queste narrazioni. La prima, Atti 9. Conoscete questo fatto raccontato da Luca? Cronologicamente siamo un po' di tempo dopo la lapidazione di Stefano. Il martirio di Stefano è nel 36, non sappiamo bene quanto tempo dopo, però un po' di tempo dopo è capitato questo fatto sulla via di Damasco. Paolo, impressionato dalla morte di Stefano, vede il Signore risorto mentre sta andando da Gerusalemme a Damasco, 200 chilometri di distanza, con una scorta armata datagli dai sommi sacerdoti di Gerusalemme per fare una retata tra i cristiani. Ebbene, al di là dei diversi particolari che Luca annota, la voce dal cielo, la luce, Paolo che cade, l'accento di questo racconto cade su due aspetti fondamentali, secondo me. Primo, la potenza del Signore, la potenza salvifica di Cristo che irrompe nella vita di Paolo. Secondo, la missione di Paolo agli altri. Se ci pensate, sono i due elementi fondamentali di ogni servizio nella Chiesa, di ogni ministero, di ogni vocazione. Quel giorno nasce una prima relazione fondamentale, come in ogni vocazione, tra Dio e il chiamato, e poi, diciamo, una retta verticale verso il cielo, e poi da qui una relazione orizzontale, la carità, presso le persone a cui Paolo viene mandato. Innanzitutto Paolo è conquistato da Dio, la relazione verticale, o meglio, nella lettera ai Filippesi Paolo utilizza un verbo che è impressionante, in greco katalambanein. Lambanein vuol dire prendere, afferrare, katà dall'alto verso il basso, come si impugna una spada, si dovrebbe tradurre Paolo impugnato da Gesù Cristo. Paolo, uomo di potere, si trova impugnato dall'Onnipotente, che lo vuole suo strumento. Tant'è che quando Gesù risorto manda da Paolo un certo Anania, impaurito questo cristiano, mica che Paolo faccia finta e poi mi metta dentro, e gli fa dire, gli dice meglio, va Anania, perché Paolo è per me uno strumento eletto per portare il mio nome dinanzi ai popoli, ai re, ai figli di Israele. Vedete come da questa dimensione verticale, da questa chiamata di Dio, da questo essere impugnato dal risorto, Paolo viene mandato ai popoli. Primo racconto, Atti 9. Atti 22 cambia il contesto. La narrazione è autobiografica, è Paolo che racconta, accenna alla sua vocazione. Perché? Perché ormai siamo verso la fine della missione di Paolo. Paolo è tornato a Gerusalemme per portare la colletta per i poveri, i soldi che aveva raccolto nelle sue chiese per i poveri della chiesa madre. Va al tempio, scoppia un subbuglio e Paolo sta per essere ucciso, interviene l'esercito romano, però Paolo finisce in carcere. Ma un attimo prima vuole parlare alla sua gente, vuole parlare agli ebrei che lui sempre ha amato, e insiste molto sull'origine divina della sua vocazione, appunto su questa dimensione orizzontale. Dice, racconta che Anania si era sentito dire: il Dio dei nostri padri ti ha predestinato a conoscere, Paolo, la sua volontà. Vedete la dimensione verticale. Insomma, è come se Paolo, dovendosi giustificare, difendere anzi in quel momento di fronte agli ebrei, dicesse: guardate che questo me l'ha comandato Dio e a Dio non si può dire di no, voi dovreste saperlo. Non si può opporre resistenza alla volontà dell'Altissimo. Ma poi certo, anche in questo brano, sottolinea la carità, la dimensione orizzontale. Paolo si sente mandato a rendere testimonianza, dice, al giusto, cioè a Gesù Cristo, davanti a tutti gli uomini. E poi ricorda anche un'estasi che ha avuto là dove il Signore gli ha detto: sì, tutti gli uomini, però soprattutto i pagani. Atti 9, Atti 22, Atti 26. Terzo racconto della vocazione di Paolo in un altro contesto, del tutto differente. Siamo in un processo vero e proprio. Paolo entra in causa di fronte al procuratore romano Festo, al re giudeo Agrippa II e alla regina Berenice. Siamo nel contesto dei 2 anni di prigionia ingiusta che Paolo fa a Cesarea Marittima dal 58 al 60 dopo essere stato imprigionato a Gerusalemme. Anche qui Paolo, di fronte a coloro che lo accusavano, ribadisce che la sua vocazione è divina, cioè ha agito così per non disobbedire alla visione celeste sulla via di Damasco, però qui insiste molto sulla missione che ha ricevuto, proprio elenca i destinatari del Vangelo a cui lui si è sentito mandare. Pertanto, re Agrippa, dice Paolo in tribunale, io non ho disobbedito alla visione celeste, dimensione verticale, ma prima a quelli di Damasco, poi a quelli di Gerusalemme in tutta la regione della Giudea e infine ai pagani, predicavo di convertirsi e di rivolgersi a Dio comportandosi in maniera degna della conversione. Non solo, ma persino in quel contesto dove Paolo rischia la pelle, poteva scattare la sentenza capitale, siamo sotto pressione. Bene, Paolo continua lì a fare apostolato, proprio nei confronti di coloro che lo stanno giudicando. E il re Agrippa, tirato in causa da Paolo, proprio nella sua fede, era un giudeo, si difende, imbarazzato, e si difende con l'ironia. Paolo gli dice: credi, o re Agrippa, nei profeti? So che ci credi. E allora dovresti capire che Gesù Cristo è il compimento della profezia antica. E il re Agrippa: Paolo, per poco non mi convince a farmi cristiano. Chiaro, ironico, si sta difendendo, è nell'imbarazzo. E Paolo: per poco, per molto, io vorrei supplicare Dio che non soltanto tu, ma quanti oggi mi ascoltano, diventassero così come sono io, cioè cristiano, eccetto queste catene, cioè non in carcere. Vedete, neppure la prigione ferma la missione di quest'uomo, lo zelo apostolico di quest'uomo. Dunque, iniziamo a ragionare su questi tre testi di Luca. Qual è, secondo gli Atti degli Apostoli, il senso di quell'evento misterioso capitato a Paolo quel giorno sulla via di Damasco? Ma io direi così: la vocazione di Paolo è sicuramente frutto dell'iniziativa del risorto, che vuole farsi incontrare da lui, fa irruzione nella sua vita e crea una nuova relazione. A dire il vero, c'era già una relazione tra Paolo e Dio. Chiaro, Paolo è un credente. Dio coltivava su Paolo un sogno, un desiderio, come su ciascuno di noi. E Paolo giungerà a comprendere, per quanto possibile, questo desiderio di Dio. Scriverà nel suo capolavoro la lettera ai Romani: noi cristiani sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono i chiamati secondo il suo disegno. Vedete la vocazione, i chiamati, poiché quelli che egli ha conosciuto in anticipo li ha predestinati ad essere conformi all'immagine del figlio suo, perché il figlio suo sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinati li ha anche chiamati, quelli che ha chiamati li ha anche giustificati, quelli che ha giustificati li ha anche glorificati. Parole difficili, ma che ci dicono che c'è una specie di catena tra noi e Dio, una catena di attenzioni amorevoli di Dio nei confronti di ciascuno di noi. La prescienza di Dio, Dio che dall'eternità ci ha pensati. E poi la predestinazione, cioè Dio che desidera che tutti diventiamo santi. E poi la vocazione particolare di ciascuno di noi. E poi, quando pecchiamo, la giustificazione, cioè il perdono. E poi soprattutto la gloria dei figli di Dio in paradiso. Quindi La vocazione non è come un fiore che sboccia ad un certo punto, chissà perché, in un deserto. Non è un fatto isolato, ma è una tappa di un itinerario, di un rapporto con Dio che nasce da Lui. C'è prima appunto la predestinazione alla salvezza. Dio vuole che tutti diventiamo Suoi figli, diventiamo santi, come vivendo all'insegna della carità. E poi questo desiderio di Dio si concretizza a seconda dei nostri desideri, delle nostre capacità, della nostra storia, della nostra persona, e diventa una vocazione, appunto, per Paolo, annunciare il Vangelo da apostolo. Questo sul versante di Dio. Sul versante di Paolo le cose effettivamente in quel momento erano piuttosto complesse, perché, e naturalmente lui credeva in Dio, nel Dio di Israele, ma nei confronti di Cristo il suo rapporto era conflittuale. Avrebbe voluto sradicare il nome di Cristo dalla faccia della terra. E dopo quell'incontro con lui però il rapporto muta. Paolo si sente conquistato da Gesù Cristo, impugnato da Gesù Cristo, che lo vuole usare come uno strumento, lo invia ai pagani per aiutare anche loro a vivere da figli di Dio sulla faccia della terra. Questo si vede un po' in questi tre racconti degli Atti degli Apostoli, ma abbiamo una testimonianza ancora più diretta su quel fatto. Una testimonianza di Paolo stesso, anche se Paolo è molto riservato su tutto questo, però evoca quel fatto in due punti delle sue lettere, in Prima Corinzi 15 e in Galati 1. Leggo i testi qui perché magari non sono così noti. Prima Corinzi 15, Paolo ricorda la sua vocazione perché non vuole essere da meno rispetto agli altri apostoli, agli altri cristiani che hanno visto il risorto, che sono stati mandati in missione da lui. Perché? Perché tanti nella Chiesa a un certo punto dicevano: tu Paolo sei un bravo missionario, ma non sei un vero apostolo, perché non sei stato mandato in missione dal Gesù terreno. E Paolo reagisce: Cristo morì per i nostri peccati, secondo le scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno, secondo le scritture, e si fece vedere a Cefa, Pietro, e quindi ai dodici. In seguito si fece vedere a più di 500 fratelli in una sola volta, come a dire, sono vivi, tanti di loro, andate a chiedere. Inoltre si fece vedere a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli, ultimo fra tutti, ecco qui, si fece vedere anche da me, come a un aborto. Io infatti sono l'infimo degli apostoli e non sono degno neppure di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio, la sua ferita. Però intanto Gesù Cristo si è fatto vedere anche da me. Lettera ai Galati, primo capitolo, seconda testimonianza di Paolo. Voi figli spirituali della grazia, avete certamente sentito parlare della mia condotta di un tempo nel giudaismo, come io perseguitassi fieramente la Chiesa di Dio e la devastassi, superando nel giudaismo la maggior parte dei miei coetanei e connazionali, accanito com'ero nel sostenere le tradizioni dei padri. Ma quando colui che mi scelse fin dal seno di mia madre e mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare in me suo figlio perché lo annunziassi in mezzo ai pagani, subito, senza consultare nessun uomo, senza andare a Gerusalemme da coloro che erano apostoli prima di me, mi recai in Arabia e poi ritornai a Damasco. Che dire di queste due testimonianze? Mi pare che anche qui affiori in maniera limpida l'iniziativa di Dio nei confronti di quest'uomo. Dio si compiacque di rivelare in me. In greco abbiamo eudokesen, un verbo che dice tutto il desiderio benevolente di Dio, libero ma benevolente nei confronti di Paolo. Dio gli ha voluto bene, per questo gli ha rivelato suo figlio Gesù. E questo desiderio Paolo percepisce che risale al suo concepimento addirittura, fin dal grembo di mia madre, Dio mi ha voluto bene. Dunque troviamo una conferma, quanto dicevamo prima, la vocazione di Dio non è un'improvvisazione, è stata preparata da lui. E Paolo, per dire questo, usa un verbo, aforizein, per dire questo rapporto privilegiato che lui sente, di essere appunto un graziato da Dio. Dio mi ha messo a parte per propormi questa missione, mi ha messo a parte. Questo verbo aforizein ricorre nella Bibbia greca, cioè nella traduzione in greco dell'originale ebraico, e ai tempi di Paolo i cristiani usavano la Bibbia greca. Ebbene, nell'Antico Testamento l'intero popolo di Israele, si dice, era stato messo a parte da Dio rispetto a tutte le nazioni per essere un popolo santo, per appartenere soltanto a Dio. Anzi, all'interno del popolo di Israele, delle 12 tribù di Israele, una, la tribù di Levi, viene messa a parte da Dio per essere la tribù che doveva dedicarsi al culto, alla liturgia di Dio, servizio liturgico di Dio. Non aveva terra, perché il suo mestiere, tra virgolette, la sua missione era all'interno del popolo dedicarsi a Dio, i Leviti. Bene, Paolo utilizza lo stesso verbo, aforizein. Dio ha istituito con me un rapporto di predilezione simile a quella che ha avuto per il popolo di Israele, soprattutto per i Leviti. Io non farò, ecco ciò che vuol dire Paolo, io non farò una vita simile a quella degli altri, non vivrò in maniera comune come tanti altri. Perché? Perché Dio ha desiderato così entrare in una relazione più intensa con me, se così si può dire. Però Paolo non viene segregato da Dio, come i Leviti all'interno del popolo di Israele, segregati dagli altri per dedicarsi soltanto a Dio, essere santi come separati. Ricordate il Levita che nella parabola del buon samaritano scende da Gerusalemme a Gerico, vede quel poveraccio e si guarda bene dal toccarlo. Lì c'è sangue, il sangue rende impuri al cospetto di Dio. Lì magari c'è un morto, non si vedeva bene, magari è già cadavere, se tocco un morto divento impuro, non posso servire Dio. Capite la santità come separazione? No, Paolo farà una vita particolare, ma non è segregato da Dio per servire Dio, ma la sua vocazione sarà quella di andare dagli altri, far nascere nuovi rapporti di amicizia attraverso cui il Vangelo va avanti, si intrufola nei cuori, va su una corsia veloce, potremmo dire. E infine pare proprio di trovarsi di fronte a una rivelazione improvvisa di Gesù Cristo nel cuore di Paolo. Dio si compiacque di rivelare il Figlio suo in me perché lo annunziassi tra le nazioni. Ora dovete un po' fidarvi di me. In greco abbiamo due verbi all'auristo. L'auristo in greco dice un avvenimento puntuale nella storia, preciso, un'azione che si è compiuta in quel giorno, come a dire non è stata la vocazione di Paolo una progressiva comprensione di ciò che Dio voleva, no, un qualcosa di improvviso, un avvenimento, un segno, tant'è che subito Paolo appunto dice subito mi recai in Arabia, quindi reagisce. È insomma quel carattere folgorante, improvviso, che Luca annota nelle sue narrazioni negli Atti degli Apostoli. Paolo che cade di fronte al risorto da un momento all'altro. E poi è un segno concreto, puntuale, storico, ma un segno di Dio. È grazia di Dio. Le sole facoltà umane non riescono a giungere a Gesù Cristo, Figlio di Dio, morto e risorto. La carne e il sangue non produce questo fatto. È grazia, è un segno del cielo, un segno che fa nascere una relazione tra Cristo e Paolo. Una relazione, notate, profonda, intima. Perché? E perché Paolo non scrive Dio si compiacque di rivelare a me suo figlio. Suona bene a me. Tanti infatti traducono così, ma in greco abbiamo en emoi. Dio si compiacque di rivelare in me. Alcuni autori dicono ma un semitismo, per cui vuol dire per mezzo di me, Dio si compiacque di rivelare per mezzo di me suo figlio. Dopo, se guardate la continuazione di quella frase, perché io dopo annunziassi Gesù tra le nazioni, ma prima c'è quel in me. La vocazione è un'azione del Signore nel cuore, un'azione divina interiore innanzitutto. Questo non vuol dire che allora Luca ha inventato tutto, la luce, la voce, i tratti di percettibilità del segno sono mantenuti tutti, ma ciò che Paolo ci testimonia è ciò che gli è avvenuto dentro. Allora capite che nella Chiesa non si serve gli altri semplicemente perché qualcuno ci ha assegnato un incarico. No, si serve gli altri perché ci si accorge di essere amati. C'è una relazione intima con Gesù Cristo che ci porta a... E c'è una bella differenza. C'è la differenza tra l'informare e il testimoniare. Pensateci. Paolo non è un informatore. è un testimone e la differenza si vede. Ve lo faccio notare attraverso il confronto con il governatore Festo, di cui vi parlavo prima. A un certo punto vi dicevo, il re giudeo Agrippa II passa per Cesarea Marittima e chiede ragione al governatore romano perché un personaggio così famoso come Paolo fosse in prigione. E il governatore trasmette notizia. C'è un uomo, dice Festo al re Agrippa, lasciato qui prigioniero da Felice, il governatore precedente a lui, contro il quale durante la mia visita a Gerusalemme si presentarono con accuse i sommi sacerdoti e gli anziani dei giudei per reclamarne la condanna. Avevano solo, notate proprio l'indifferenza, no? Il relativismo di quest'uomo, avevano solo con lui alcune questioni relative la loro particolare religione e riguardanti, ecco qui, un certo Gesù morto che Paolo sosteneva essere ancora in vita. Interessante. Festo parla della morte di Cristo. Festo addirittura accenna alla convinzione di Paolo che Cristo sia risorto, ma Festo non è coinvolto da tutto questo. È un informatore, non è un testimone. Paolo sì, invece. Ma perché? Perché quel segno di Dio sulla via di Damasco e lo ha colpito nelle fibre più profonde del suo essere. Dio si compiacque di rivelare in me il figlio suo. E poi anche in altri testi Paolo sottolineerà tutto questo, ad esempio in Seconda Corinzi. Dio che disse in principio dalle tenebre rifulga la luce, rifulse nei nostri cuori per far risplendere la conoscenza della gloria divina che brilla sul volto di Cristo. Proprio perché Dio Padre ha rivelato suo Figlio risorto in Paolo, nel cuore di Paolo, diremmo oggi nella coscienza di Paolo, Paolo poi è diventato testimone credibile di questa rivelazione, di questo amore da cui si è sentito in maniera immeritata totalmente avvolto, coinvolto, travolto. Che dire allora di questi due testi di Paolo, Prima Corinzi 15, Galati 1? In prima battuta mi pare proprio di notare la differenza con Luca, sono caratteri diversi, hanno prospettive diverse. Paolo non si sofferma insomma su tanti particolari. A lui interessa far notare come il risorto si sia rivelato anche a lui e l'abbia mandato in missione come altri apostoli. Cioè vuole sottolineare l'origine divina di fronte a quello che si era creato in alcune sue comunità, cioè un fronte contro di lui. Tu non sei un vero apostolo. E Paolo dice: certo che lo sono. In Prima Corinzi 9 dirà: non sono un apostolo? Non ho veduto Gesù Signore nostro? Sono domande retoriche, guai chi avesse risposto a Paolo: no, non è vero. Ecco, quindi Paolo ci sta dicendo: quello che sto facendo ha un'origine divina, la vocazione viene dal cielo, è un desiderio di Dio che risale a prima della mia nascita. Dio mi ha come messo a parte, ma appunto non segregato per la liturgia, per il servizio liturgico a Dio e basta, no, messo a parte perché farò una vita diversa da quella di tanti altri, ma per far nascere rapporti, per far nascere amicizie, per una cura pastorale attraverso cui passa Gesù Cristo. Per il resto mi sembra proprio che i due ricordi di Paolo coincidano nella sostanza con i tre racconti di Luca negli Atti degli Apostoli. Il dato di fatto testimoniato sia da Paolo sia da Luca, che chissà quante volte avrà sentito Paolo, era suo collaboratore, raccontare quel fatto, il dato di fatto è esattamente che da un momento all'altro il fariseo Paolo ha iniziato stranamente a predicare quella dottrina che fino a un attimo prima aveva voluto annientare dalla faccia della terra. Perché? Perché per lui, fariseo, zelante, era un'eresia. Un'eresia per di più nata nella culla del giudaismo, nella culla della sua religione. Tra i due comportamenti, che tra loro sono proprio contraddittori, c'è questo fatto, questo evento, che è storico, chiaro, perché ha cambiato la vita di Paolo, ha cambiato la storia di Paolo e Luca dice anche del resto della Chiesa, ma un fatto tra il cielo e la terra, un fatto dove la trascendenza ha fatto irruzione nell'immanenza, un fatto dovuto all'iniziativa del risorto, che decide lui come, quando, dove intervenire nella vita di un uomo. Detto altrimenti, questo fatto dal punto di vista della ragion pura rimane inspiegabile. La ragion pura avrebbe voluto che il percorso di vita di quest'uomo continuasse fino all'ultimo respiro nella stessa direzione. Perché? E per diverse ragioni, il carattere di Paolo, un uomo tenace, non si fermava mai questo, neanche di fronte alle persecuzioni, alle difficoltà. Poi la formazione religiosa di Paolo, cresciuto alla scuola in dei farisei di Gerusalemme. E poi il contesto socio-religioso, appunto, l'insorgenza di quella che sembrava a tanti un'eresia nell'ambito del giudaismo. Quindi perseguitarla fino alla fine. E invece no, da un momento all'altro il Signore risorto interviene nel cuore di quest'uomo e gli cambia direzione di vita. Paolo non ostacola più la dottrina cristiana, anzi si mette a predicarla, a parole con i fatti. Ma proprio perché questa vocazione di Paolo è un evento tra il cielo e la terra, diciamo così, è un evento in cui è intervenuto il Signore che vive in un'altra dimensione rispetto alla nostra, è un fatto quindi straordinario, è difficile da raccontare, da testimoniare. Da qui l'ultima domanda che mi sono fatto: qual è il modello narrativo, il modo espressivo per testimoniare questo fatto da parte di Luca e soprattutto da parte di Paolo? Qual è il modo di raccontare questo fatto che noi dobbiamo cercare di considerare per giungere al nocciolo, diciamo così, dell'evento? Tra gli studiosi ci sono tre posizioni. Nella tradizione della Chiesa, diversi punti di vista su questo fatto effettivamente straordinario. Il modello narrativo, il modo di raccontare che mi sembra più aderente, che faccia emergere proprio la verità di questo fatto, secondo me è la vocazione profetica. Però ci sono alcuni che sottolineano il modello narrativo della conversione religiosa e il modello narrativo della conversione morale, che secondo me dicono qualcosa, ma non proprio il centro. Vediamoli. Mi sembra inadeguato il modello della conversione religiosa. Paolo conosce il vocabolario della conversione, anche Luca. Quando ad esempio Paolo scrive la sua prima lettera ai convertiti di Tessalonica, che lui aveva convertito al Vangelo, bene, usa proprio queste due espressioni, che sono il vocabolario tipico per dire la conversione. In greco, metanoia, cambiamento di mente, vedere la vita in un modo diverso, e epistrofe, che significa svolta u, ritorno. Paolo conosce questo e utilizza questi vocaboli per dire la conversione dal paganesimo dei tessalonicesi che sono diventati cristiani. Ma rileggete i testi che vi ho riportato sulle dispense, non troverete mai questo vocabolario né in Luca né in Paolo. Perché? E perché Paolo ha percepito quel fatto capitatogli sulla via di Damasco non come un passaggio da una religione a un'altra, dalla religione giudaica alla religione cristiana. Paolo ha percepito quel fatto come un compimento. La rivelazione cristiana è il compimento della rivelazione di Dio nell'Antico Testamento. Insomma, l'incontro con il risorto gli ha fatto capire che lui era il Messia tanto atteso. Quindi, diciamo, non una conversione religiosa, ma un compimento. È lui il Messia tanto atteso dal mio popolo, il popolo di Israele, e tanto atteso anche da me. Secondo un modello che mi sembra già più adeguato, ma che non coglie proprio il centro, il modello della conversione morale. Se leggiamo alcuni testi, si ha l'impressione che Paolo sia passato da una condotta peccaminosa a una vita in cui è sovrabbondata la grazia di Cristo. Questo dice qualcosa, dice il carattere irruente di Paolo. Dice quello che capita talvolta anche tra i convertiti oggi. Non so se avete avuto la fortuna di conoscere qualcuno, e loro sottolineano con forza le tenebre di prima per far risplendere la luce dopo, la luce di Cristo. Sentite ad esempio nella prima Timoteo: rendo grazie a colui che mi ha dato la forza, Cristo Gesù, Signore nostro, perché mi ha giudicato degno di fiducia chiamandomi al ministero. Io, che per l'innanzi ero stato un bestemmiatore, un persecutore e un violento, ma mi è stata usata misericordia perché agivo senza saperlo, lontano dalla fede. Così la grazia del Signore nostro ha sovrabbondato insieme alla fede e alla carità che è in Cristo Gesù. Ma io, leggendo questo testo, mi dico: ma Paolo non perseguitava i cristiani perché era un malvagio. Li perseguitava semplicemente perché a lui il cristianesimo sembrava inizialmente un'eresia nata all'interno proprio della sua religione. Per cui non mi sembra che ci sia stata una conversione morale, o meglio, la conversione morale non è sufficiente per dire il tutto di quel fatto sulla via di Damasco. Certo, dice qualcosa di importante, dice il carattere drammatico di quel fatto. Non so se avete in mente quel bellissimo dipinto del Caravaggio, la vocazione di Paolo. Questa luce che arriva dall'alto rimbalza quasi sul cavallo bianco e si riflette sul volto di Paolo che è schienato a terra, con lo sguardo verso il cielo. Ecco, effettivamente questo è capitato dal punto di vista spirituale a Paolo. Paolo che si è visto crollare tutte le certezze su cui aveva scommesso la vita, ma lo ribadisco, non perché prima era un peccatore, lo dice lui stesso, non lo sapevo, agivo senza saperlo, ma se non c'è piena consapevolezza non c'è neanche peccato. Ma allora qual è il modello che dice bene, in maniera adeguata, quel fatto? È il modello della vocazione degli antichi profeti. Il motivo fondamentale per cui mi sembra adeguato questo modello è precisamente che si tratta di una rivelazione di Cristo. Come era una rivelazione la vocazione dei profeti? Cioè, Paolo non è giunto a Cristo attraverso uno sforzo morale, o peggio, attraverso uno sforzo intellettuale, un'idea tira l'altro, scoperto Gesù. No, è stata una rivelazione di Dio, un segno del cielo. E nella lettera ai Galati, proprio all'inizio, lui lo dichiara. Vi dichiaro, dice ai suoi figli spirituali, che il Vangelo da me annunziato non è modellato sull'uomo. Infatti io non l'ho ricevuto né l'ho imparato da uomini, ma per rivelazione di Gesù Cristo. E precisamente per dimostrare questo accenna la sua vocazione, che è stata una rivelazione, una predilezione nei confronti di Paolo, certo, per mandarlo agli altri. La prova. Leggete la prima pagina del libro di Geremia, la vocazione di Geremia, e troverete dei particolari in comune con la vocazione di Paolo. Anche Geremia dice: sono stato scelto dal grembo di mia madre. C'è una continuità, ma poi c'è anche una forte discontinuità nel carattere universale della salvezza portata da Paolo e dunque della missione di Paolo. Paolo che si sente mandato ai pagani, lo dicevamo in un incontro, i pagani che dai giudei come Paolo erano disprezzati, sono dei cani, idolatri. Paolo si sente mandato proprio da loro. Ebbene, gli antichi profeti, tranne rare eccezioni, tutti ricordate Giona, il profeta renitente, che viene mandato ai pagani, niniviti, ma tranne rare eccezioni, tutti i profeti dell'Antico Testamento sono stati mandati da Dio al suo popolo per spingerli a convertirsi, a vivere secondo l'alleanza. Ebbene, Paolo si sente mandato a tutti da Gesù Cristo, più ancora da quelli più disprezzati, dagli idolatri, dai pagani. Ma perché? E qui c'è la progressione, effettivamente, il superamento di tutte le vocazioni degli antichi profeti, che è un superamento, una progressione cristocentrica, cioè dovuta a Cristo che sta al centro. La vocazione per Paolo coincide con la rivelazione del Figlio di Dio che si è fatto uomo, che è morto in croce e che è stato risuscitato. Nessun profeta aveva ricevuto questa grazia. Certo, i profeti preannunciavano Gesù Cristo, ma nessuno ha avuto la grazia di Paolo di incontrarlo. Allora capite perché Paolo, in quel processo davanti a Festo, a Berenice, a Re Agrippa II, tiene a sottolineare questo. Null'altro, dice, io affermo, se non quello che i profeti e Mosè dichiararono che doveva accadere. Continuità rispetto all'Antico Testamento. È l'unico Dio che si sta manifestando anche attraverso Paolo. Quello che i profeti e Mosè dichiararono che doveva accadere, che cioè il Cristo, il Messia, sarebbe morto e che primo tra i risorti da morte. Ecco la novità, la singolarità, la progressione che c'è nella storia, che appunto il Cristo sarebbe morto e che primo tra i risorti da morte avrebbe annunziato la luce al popolo e ai pagani. Proprio perché Cristo è il Salvatore di tutti, Paolo, a differenza degli antichi profeti, si sente spinto da lui ad annunciarlo ai pagani. Concludo, come al solito un'oretta, poi la parola passa a voi. Concludo con una preghiera, ci sta una preghiera alla fine di questo nostro primo round all'interno degli Atti degli Apostoli, una preghiera che prendo da Agostino, Sant'Agostino di Ippona, che si converte proprio leggendo Paolo. Ha amato tantissimo Paolo. Agostino, lo sapete, da giovane era sbandato da tutti i punti di vista, sbandato dal punto di vista morale, si era messo insieme con una donna che però non sposa, da cui ha un bambino, non riesce a distaccarsi da lei, insomma immoralità sessuale, ma poi soprattutto sbandamento a livello dottrinale, cercava la verità, però era finito nell'eresia. A un certo punto anche lui, convertito dalla grazia di Dio, e in questa preghiera ci dice appunto la capacità di Dio di arrivare al cuore di una persona, ma sfondando quasi le sue resistenze, riplasmando non solo la sua vista per farsi vedere, ma tutti i sensi. Dice così Agostino, ormai convertito. Parla a Dio. Tardi ti amai, bellezza così antica e così nuova, tardi ti amai. Sì, perché tu eri dentro di me e io fuori. Lì ti cercavo, deforme mi gettavo sulle belle forme delle tue creature. Eri con me e io non ero con te. Paolo che dice, Dio si compiacque di rivelare in me suo figlio. Ecco. Mi tenevano lontano da te, dice Agostino, le tue creature inesistenti, se non esistessero in te. Adesso guardate come il segno del cielo tocca tutti i sensi di quest'uomo per giungere al suo cuore, li riplasma quasi. Mi chiamasti e il tuo grido sfondò la mia sordità, l'udito. Balenasti e il tuo splendore dissipò la mia cecità, la vista. Capite Luca che dice la voce dal cielo, la luce dal cielo penetrarono nel cuore di Paolo. Mi chiamasti e il tuo grido sfondò la mia sordità, balenasti e il tuo splendore dissipò la mia cecità, diffondesti la tua fragranza e respirai e anelo verso di te l'olfatto. Gustai e ho fame e sete, il gusto, mi toccasti il tatto e arsi di desiderio della tua pace. Grazie dell'attenzione.